intanto accogliamo il prossimo ospite di giornata al telefono, il direttore Paolo De Paola.
Buonasera, buonasera a tutti.
Salve, buonasera direttore.
Direttore, lei è stato l'unico insieme a Palladino a dire che quello su Rasmus Højlund non era calcio di rigore e a dire che poi il VAR ha preso delle decisioni giuste in Atalanta-Napoli. Perché questo?
No, non sono stato l'unico, è stata anche l'AIA a dire così. Nel senso che nella comunicazione che c'è stata dell'AIA, l'AIA ha detto che era una decisione al limite, che si poteva dare come non si poteva dare. La CAN, attraverso Di Tommaso, al posto di Rocchi, ha dato una spiegazione in cui dice che non è stata diciamo una decisione impeccabile, ma nello stesso tempo contesta diciamo il comportamento dell'arbitro, perché dice quella è una decisione da campo. Se l'arbitro decide quella cosa, ha il suo peso, e il VAR, se trova una difformità e quindi un qualche cosa che lo induce all'errore, deve cambiarlo. Ma il VAR non ha cambiato la decisione dell'arbitro, quindi non è che sono
l'unico. Ha cambiato
l'unico.
La prima decisione dell'arbitro,
ha cambiato la prima decisione dell'arbitro, ed è stata giusta sia per la CAN che per l'AIA. Cioè i pareri che ci sono stati da parte dell'AIA e della CAN sostengono questo. Poi voglio dire, scusatemi perché mi date un'occasione per dirlo.
Prego,
che oggi sui giornali io non ho trovato nessun coro, ecco, si tende un pochettino a massimizzare gli argomenti a Napoli, che è una cosa che secondo me è sbagliata, perché io da napoletano lo dico, questa, diciamo, questa voglia di far vedere che tutto il mondo è scandalizzato. Oggi sui giornali non c'è una riga, tutti e tre i giornali sportivi. Ieri leggevo,
ne abbiamo parlato,
siamo
per
mercoledì
giorni,
però
ne abbiamo parlato
perché purtroppo l'eco di quello che ho sentito nelle trasmissioni private a Napoli è un qualche cosa che non ho mai sentito in nessun'altra trasmissione. Ci sono stati colleghi giornalisti che hanno detto delle cose pazzesche, la malafede, il complotto, cioè alle spalle lo stesso, hanno invocato di nuovo Calciopoli. C'è un avvocato che addirittura ha intentato, vuole intentare un'azione legale.
Sì, l'avvocato Grimaldi. L'avvocato Grimaldi.
No, anche Pisani, se non sbaglio. Ce ne sono professori universitari che sono scesi in campo.
Sì, però...
Ma io faccio io una domanda a voi, ma non mi sembra esagerato, non mi sembra ridicolo, cioè non mi sembra fuori dal mondo.
Direttore, a noi non sembra ridicolo né esagerato, perché così, con episodi del genere valutati in questa maniera, si rovina anche un po' quello che è il gioco del calcio, che
sì,
non
va,
sta diventando un gioco di contatto.
No, ma l'argomento no, l'argomento non è questo. Io sono il primo a dire che gli arbitri italiani sono scarsi, sono il primo a dire che fanno troppi errori.
E l'hanno manifestato anche domenica.
Sono il primo, sì, perché la condizione di Chiffi è sicuramente insufficiente, ma non nel, cioè, diciamo, non nelle decisioni specifiche. Cioè io questo grande clamore sul fallo di Ian o non fallo di Ian non lo vedo, non vedo una decisione scandalosa. Per me è più scandaloso che il Napoli, diciamo, quindi, abbia perso la testa per quella cosa, e che non abbia fatto vedere sul campo il proprio valore. Per me quella, cioè, io voglio discutere di calcio. Se poi dietro il calcio ci nascondiamo con gli alibi degli arbitri, non ne usciamo più, anche perché il palazzo negli ultimi anni ha consentito, e questa è un'ironia che sto dicendo, certo, al Napoli di vincere due scudetti. E allora finiamola con questa storia, cioè io non ci credo più a questo vittimismo, perdonatemi, ma lo dico da napoletano.
No, direttore, ecco, è chiaro quello che lei sta dicendo in questo momento. Sicuramente non è giusto parlare di retropensieri, fare dietrologia, anche perché
esatto,
poi se no lo scorso anno, se no quel calcio di rigore a Pedro, quando glielo davano in Inter-Lazio, secondo me, quindi è davvero complicato parlare di dietrologia.
Bravi, però ferma, perché stai dicendo una cosa sacrosanta, ma guarda che già questo tuo pensiero è, diciamo, difforme da quello che io ho sentito, rabbrividendo, da parte di colleghi in altre trasmissioni a Napoli, in cui praticamente si fa chiaramente riferimento alla cattiva fede. Cioè Chiffi è un arbitro scarso, Aureliano Alvaro è un arbitro scarso, La Penna è un arbitro scarso, Rocchi è un designatore scarso, il mondo arbitrale va completamente rinnovato. Dite quello che volete, siamo tutti d'accordo, ma finiamola con il retropensiero, ce l'hanno col Napoli. Ma io lo dico da napoletano, perché da napoletano sono orgoglioso degli scudetti che ha vinto il Napoli, perché sono orgoglioso che l'organizzazione abbia battuto le squadre del nord, il saper amministrare economicamente, chapeau a De Laurentiis, ci sono mille cose positive. Ma adesso invece fare trasmissioni televisive sul lamento continuo, gli abbi hanno derubato, rubano qua, rubano, ma insomma, ma ancora con queste cose.
Direttore, non è giusto assolutamente fare trasmissioni solo sul VAR e sugli arbitri, però il Napoli...
Io sto sentendo solo questo.
Ma perché il Napoli in questa stagione, come magari anche altre squadre, insomma, sono state parecchio debilitate dal VAR e da quello che
è successo. Vogliamo fare? Vogliamo fare... ci sono le classifiche, no? E il Napoli non nemmeno tra i primi posti, tra le squadre che hanno subito più danni,
cioè diciamo la classifica ultimamente.
Sì, state scalando la classifica, però c'è la Fiorentina, la Lazio credo che abbiano avuto più problemi, anche il Torino, persino la Juventus, il Milan o l'Inter sono in questa classifica. Allora io quello che mi domando, questi ragionamenti sinceramente, ecco, a parte lo sdegno, il grande stracciarsi le vesti come dei sacerdoti, non porta a niente, cioè non porta a niente. Quello che ha portato agli scudetti è stata la bravura, l'organizzazione, la scelta tecnica, la scelta dei giocatori e il giocare un calcio in un certo modo. Prendersela adesso con faccio il class action, ho sentito pure questo, poi vado in tribunale, mi rivolgo, ma andiamo su un piano che io ribadisco, non voglio né... sminuire né perché adoro la mia città e sono orgoglioso della mia città, ma mi sembrano cose che non vorrei più vedere, cioè non vorrei più sentire. Cioè in passato c'è stato quello che c'è stato Calciopoli, è stato scoperto sicuramente un bubone che ha riguardato tantissime squadre, non soltanto una. Ma adesso, e poi tutto questo ragionamento a che porta? Alla Marotta League. Allora, negli anni passati, perché io non sono giovanissimo, l'antagonista era la Juventus, perché la Juventus dominava e quindi la Juventus era quella che rubava. Adesso è l'Inter, perché l'antagonista è l'Inter. In passato era il Milan, perché ai tempi di Maradona, che io ho vissuto, c'era il Milan. Allora ragazzi, ma dove andiamo con questi ragionamenti? Non andiamo da nessuna parte, dobbiamo fare un salto di qualità nel reputare il Napoli una grande squadra, una grande società, come ha dimostrato negli ultimi 15 anni. Questo deve essere, quindi... Torti, sì, si possono fare anche le trasmissioni intere sul torto subito, ma si vada a fondo su come ha sbagliato la penna, su come ha sbagliato Chiffi, su come ha sbagliato quell'altro. Ma il retropensiero, perché alla fine esce sempre questo, c'è la malafede, l'arbitro, il retropensiero io non lo vedo, quello non lo vedo,
io mi stacco. Ci mancherebbe, il suo pensiero è assolutamente condivisibile, però... diciamo anche una cosa, che nel calcio quello che insomma abbiamo vissuto tutti prima del VAR era una cosa, c'era anche la fattibilità degli arbitri che valutavano in campo quello che era successo e quindi là c'era la loro valutazione, ma adesso ci sono un'equipe di arbitri che prendono decisioni grazie a un mezzo tecnologico e non può essere che ci siano così grandi errori lapalissiani importanti che oggi rovinano il calcio, ma di tutti, perché oggi per via di Atalanta-Napoli non abbiamo più un campionato.
Però facciamo un altro balzo nel ragionamento, che è giusto quello che dici. Ma vogliamo tornare a prima del VAR? Io no, io non voglio, perché
il VAR
ho sentito anche
esatto. Non va tolto, va utilizzato meglio.
Esatto, diciamo che il VAR è sacrosanto, nessuno tocchi il VAR nel calcio, per l'amor di Dio. Quindi io dico soltanto che gli arbitri, non dico vanno aiutati, vanno cambiati, va professionalizzata questa struttura, certo. Vanno resi assolutamente professionisti, vanno aiutati con il supporto di calciatori, ex calciatori e allenatori, ma non in campo nel momento decisionale, ma nel fargli capire che determinate dinamiche non possono essere in qualche modo comprese in un protocollo. La parola più brutta che si può usare adesso, purtroppo, che veramente stona con quanto sta succedendo, è il protocollo. Non può esistere un protocollo, prima cosa. Seconda cosa, il VAR deve intervenire su tutto. Non può essere una cosa sì e una cosa no. Io lo farei intervenire pure sui calci d'angolo quando si sbagliano, perché da un calcio d'angolo può nascere un gol, quindi bisogna fare attenzione.
Sei favorevole alla migliore in campo, direttore?
Io sono favorevolissimo che il VAR venga utilizzato, ma con discernimento. Innanzitutto tutti gli step on foot, come abbiamo visto per Vergara, non sono falli da rigore. Tutti i falli di mano in area non sono falli da rigore, quindi bisogna in qualche modo intervenire su queste cose.
Queste cose, il VAR a chiamata potrebbe essere una soluzione.
Ma il VAR a chiamata, ragazzi, c'è in Serie C da quest'anno, è stato introdotto. Sì. Sapete qual è la disposizione? Perché dietro la Serie C c'è Orsato. Sì. Orsato, la disposizione che ha dato è, siccome le immagini sono povere in Serie C, il 99% delle chiamate al VAR viene respinta dall'arbitro. Così non serve. Se la chiamata al VAR, diciamo, realmente è un supporto valido con la sala da lissione, con gli altri arbitri, eccetera, eccetera, va bene. Poi un'altra cosa che non capisco, no? Si fa questa trasmissione Open VAR, nella quale il designatore o il sostituto del designatore interviene e dice il giorno dopo, anzi due giorni dopo, il martedì, questo ha sbagliato qua, quest'altro ha sbagliato là. Ma io mi dico, ma perché, scusatemi, da Lissone nei campi, poi non è che sono tutte in contemporanea le partite, anzi sono spalmate, perché il signor Rocchi o il signor Di Tommaso oppure quelli che sono preposti a un controllo non intervengono sulle singole partite? Cioè, anziché indurre, portare all'errore una categoria arbitrale che sta dirigendo una partita, il signor Rocchi interviene non il martedì, ma in istantanea su quella partita, dice no, attenzione, qua stiamo facendo una sciocchezza, non è il rigore o è il rigore, o non è da annullare o è da annullare. Ma perché non si possono fare? Sono, come dire, rimedi immediati. Sì, è come certo. Se un direttore di giornale, certo, improvvisamente si estraniasse dalla cosa, certo, e dice no, io ti giudico il giorno dopo sull'articolo che hai fatto. No, intervengo in quel momento, certo, intervengo su quello che stai facendo. Scusatemi se mi dilungo.
No, direttore, è un tema questo che in un certo senso ci sta accompagnando da mesi e quasi ci fa anche, sì, dispiacere, no? non poter parlare di rettangolo verde, guarda, di pallone.
Io col professore Clemente, sì, cioè quel nome lunghissimo, ho amabilmente litigato più volte, ma non voglio scendere su. Io capisco il tifo, guardate, lo vivo da 45 anni, cioè capisco, ma poi a un certo punto ci deve essere un freno di buonsenso. Che facciamo, la class action, facciamo il giudizio penale, facciamo la denuncia, poi contro chi? Contro chi? Siamo tutti partecipi. Il Napoli ha vinto 2 scudetti negli ultimi 3 anni, ma di che parliamo? Qual è il palazzo? Dov'è il palazzo?
No, ma al di là di questo, direttore, tornando a quello che è successo domenica, al di là della squadra in campo, che oggi è il Napoli, diciamo, a trarre il male è stata la squadra di Antonio Conte. Ci fosse stata un'altra squadra, ma se parliamo anche di Inter-Juventus, che è stato anche un ennesimo spot pessimo del calcio italiano.
Mamma mia, vergognoso.
E allora dobbiamo migliorarlo. Adesso
è capitato a Napoli. Ma su questo, guardate, io affianco e sposo tutte le parole che utilizzate. Sposo tutto, cioè cambiamento dell'arbitro. Sì. Quella di Bastoni è stata... Come dire, mi dispiace sempre perché io non sono mai per la gogna mediatica, lo stesso vale per Vergara, lo stesso vale per Bastoni, non sono mai ed esprimo sempre condanna per mettere sotto, diciamo, assedio anche mentale un'intera famiglia, non soltanto una persona, questo è sbagliatissimo. Certo. Però sinceramente io amo lo sport leale, sì, amo la sportività, mi sono battuto da direttore perché il doping, quando un corridore ciclistico, sì, oppure un atleta veniva sorpreso, il doping doveva essere una barriera invalicabile per un atleta, cioè se è stato sorpreso fuori a vita non entri più perché non puoi essere sleale. Quindi quando si parla di realtà, figuratevi parlarne con me, diciamo, mi invitate a nozze, per cui io, certo, la slealtà non la sopporto, non la reggo. Quindi quello è stato uno spot negativo e che cosa ha denunciato? Ha denunciato il fatto che gli arbitri si fanno prendere in giro.
Direttore,
gli arbitri si fanno prendere in giro dai giocatori. E questo è l'obbrobrio. Non lo vediamo in Europa. Avete visto Barella,
certo,
nell'ultima partita?
Non aiutano i calciatori.
Fai pure. I calciatori non aiutano. Però... Ma i calciatori però si insinuano laddove ci sono delle pecche. Perché in Europa non li fischierebbero mai certe simulazioni. Anzi, poi le fischiano allo stadio. In Italia sì. Ti butti e ti fischio. È sbagliato, dai.
Però chiosando, insomma, lasciandoci alle spalle questa questione degli episodi, anche i calciatori dell'Atalanta, no? Quando Højlund si inserisce, entra in area di rigore, no? Che ha quello scontro lì con Ian, poi Gutierrez fa gol, nessuno dei calciatori dell'Atalanta protesta. Poi quando invece Ian, in occasione del calcio di rigore, viene anche ammonito, lì neanche c'è un piccolo accenno di protesta, quindi anche questo a volte sfugge agli arbitri, no? Quella che è proprio la mimica dei calciatori, il linguaggio del corpo, che spesso può aiutare i direttori di gara. Però chiudiamo un attimino questo argomento arbitri, caro direttore, se no non ne usciamo più. Insomma, volevo parlare con te anche un po' del momento.
Però mi ringrazio perché mi avete dato la possibilità di esprimere con molta calma, molta serietà,
certo,
con voi Quello che è un po' qui da tempo, perché mi sembra assurdo quello che si sta verificando in questi
noi
giorni.
Noi siamo
detto
sempre
questo, andiamo pure tranquillamente sul Napoli, perché mi fa piacere parlarne.
Un po' sul Napoli, sul momento del Napoli, direttore, ma anche poi sul momento del calcio italiano, no? Napoli fuori dalla Champions.
Vabbè, Napoli
a gennaio,
è ai vertici del calcio. E sicuramente, diciamo, è stata la prima a uscire, ma tutte le altre le stanno seguendo. Vediamo
che momento è questo per il nostro calcio.
Ma bruttissimo. Ragazzi, ma cioè il Bodo Glimt, che poi è stato battuto nei gironi dalla Juventus in casa, quindi vabbè, questo va a onore della Juventus, però devo dire, ha un monte ingaggi che è spaventosamente basso.
Sì, 57 milioni di euro, direttore, esatto, per l'esattezza.
Esatto. Cioè, e la squadra è stata costruita con meno di 8 milioni, sì. Cioè, in Serie C si ritrovano questi livelli.
Il monte ingaggio, pardon, è di 7 milioni e mezzo,
7 milioni,
mentre
perciò ti dico,
il mercato della squadra è di 57 milioni di euro, il
valore esatto,
del
allora,
mercato
ecco,
della
era quel valore lì, cioè il monte ingaggio.
Sì, 7 milioni e 3.
Allora io dico, guardate, questo è un messaggio doppio. Il primo, che noi siamo abbastanza scarsi e questo è vero, ma il secondo, che invece secondo me è interessante, è che non si ottiene tutto coi soldi. Cioè il Bodo Glimt è, come dire, la cartina di tornasole che se una squadra è ben allenata, se una squadra partecipa tutto in tutti i suoi undicesimi alla coralità del gioco, può in qualche modo supplire a carenze tecniche dei singoli giocatori, perché nessun giocatore del Bodo Glimt, secondo me, da un punto di vista di valutazione singola è superiore a quelli dell'Inter. Eppure da squadra li hanno veramente messi sotto, li hanno veramente ingabbiati. Allora c'è una speranza per il calcio, cioè c'è una speranza che tu puoi costruire una squadra vincente a poco prezzo senza dover per forza svenarti, e quei giocatori devono essere partecipi però del gioco che ti impone l'allenatore. È difficile creare questa situazione, perché nel momento in cui un giocatore guadagna tanto ci sono i procuratori dietro, ci sono delle spinte pazzesche, per cui si entra in un'altra ottica, in un'altra mentalità, per cui il giocatore si pone su un piedistallo addirittura superiore all'allenatore. Però invece quando trovi delle realtà molto più basse da un punto di vista di ambizioni, diciamo di fumo che c'è attorno, tipo questa del Bodo Glimt, vedi che una realtà molto molto non misera, diciamo parca, da un punto di vista economico, ti offre non solo una squadra che gioca bene, ma una squadra vincente. E non si è svenato nessuno per farla. Questa è una cosa interessante. Perciò il rovescio della medaglia mi piace. Non mi piace invece il lato A della medaglia, che ha messo in mostra appunto le carenze del nostro calcio, che sono pazzesche. Cioè l'Inter è la squadra che si avvia a vincere lo scudetto con 10 punti, è stata messa sotto. Diciamo la squadra, cioè, poi sì, fanno delle battute di salmonari,
il Bodo non è neanche prima in campionato in Norvegia, è seconda,
esatto,
dietro
esatto.
Il Viking, non oso immaginare se domani una squadra italiana giocasse contro il Viking che cosa potrebbe accadere per il nostro calcio. Ecco.
Noi ci dobbiamo riprendere ragazzi, e poi dobbiamo puntare sui giovani italiani, Vergara, Bartesaghi, cioè bisogna far uscire
Bernasconi,
Palestra, c'è
una contea di giovani veramente importante,
ma questi ragazzi non possono sperare che vengano a mancare per infortuni il titolare e il vice del titolare. Devono essere scoperti prima, e ne abbiamo tanti anche in Serie C,
Vero. Noi ringraziamo però il direttore Paolo De Paolo per essere stato con noi per questa chiacchierata, insomma, sul